Domenica terza di Avvento, anno A, dall'Evangelo di Matteo, capitolo 11, i versetti 1-11.
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la sua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Dal profeta Isaia, capitolo 35, i versetti 1-10.
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore, e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno, e fuggiranno tristezza e pianto.
Dalla lettera di Giacomo, capitolo 5, i versetti 7-10.
Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le primizie, le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore.
Sia su di noi la potenza dello Spirito Santo. perché ci dia quella comprensione che ci è necessaria per poter vivere secondo la volontà di Dio. Amen. Terza domenica di Avvento, questa domenica del Gaudete, ormai conoscete questo titolo, la domenica delle opere di colui che viene, dalla domanda che Giovanni fa porre al Signore Gesù. Dunque, domenica della gioia, la prima lettura l'esprime in quel ritorno in patria, e la gioia per il recupero della sanità, della libertà, che è frutto di quell'intervento di Dio che opera per la salvezza. Dio vuole la felicità degli uomini, la loro riuscita, e per noi cristiani l'Evangelo, la buona novella, è messaggio di gioia e di liberazione. Noi viviamo in un mondo ricco di possibilità, tante possibilità, ma nello stesso tempo anche siamo in balia di contraddizioni, un mondo che alcuni giudicano assurdo. In questo mondo i cristiani devono comunicare la gioia che vivono, una gioia straordinariamente realista che esprime la certezza di quella vittoria di Cristo, e dunque, nonostante le difficoltà, le contraddizioni del mondo, l'avvenire dell'umanità si sta edificando, si sta costruendo, quel futuro di salvezza che il Signore vuole per l'umanità intera. La gioia di Dio è forza per il cristiano, e la gioia della Chiesa, nella sua condizione terrestre, è la gioia del tempo della costruzione. Forse noi abbiamo vissuto questa gioia, ci sarà capitato di essere parte di qualcosa, no? Che abbiamo o stiamo realizzando, il costruire, che ha in sé il carico di fatica, di responsabilità, ma c'è il sostegno di quella gioia di qualcosa che si sta realizzando, che si sta costruendo, no? E che è molto importante. La celebrazione eucaristica, dunque, per il cristiano è il momento privilegiato in cui tutta la comunità attinge alla sorgente della vera gioia. Oggi l'attenzione di fede della Chiesa si focalizza sul Natale ormai vicino. Questo gaudete, rallegratevi, e proprio, dicevamo, siamo alla terza domenica di Avvento, ormai la quarta e poi il Natale, quindi è come se alzandoci in punta di piedi già vedessimo quanto ci prepariamo a celebrare. È un gioioso evento di salvezza da celebrare con rinnovata esultanza, ci fa pregare la preghiera di Colletta. Dunque, gioia, dice Paolo ai Filippesi, l'antifona d'ingresso che poi leggeremo. Il Signore è vicino, dunque coraggio, superate la sfiducia, il Signore, il nostro Dio, viene a salvarci. E iniziamo come preghiera eucologica con l'antifono alla comunione, tratta da Isaia 35, che riprende la prima lettura, il versetto 4. Dite agli sfiduciati, coraggio, non abbiate timore, ecco, il nostro Dio viene a salvarci. Abbiamo detto che la gioia è dono di Dio, e questo dono passa attraverso il cuore dell'uomo, in una gioia divino-umana, a cui noi dobbiamo dare continuamente un volto attraverso i mille segni di attenzione e di servizio d'amore all'uomo. Perché la gioia scaturisce, quella vera, la gioia vera, non da un amore egoistico che non si appaga mai, che non trova soddisfazione, ma in quell'amore che è quello di Cristo con la sua venuta nel dono dello Spirito Santo. È l'amore che ci pone in un dinamismo di offerta della nostra vita per i fratelli, come il Signore Gesù ha fatto. Non un amore che vuole possedere, ma un amore che si dona. Ecco perché l'antifona d'ingresso ci fa cantare: rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Il nostro amore, la nostra pace, la nostra gioia è il Signore che viene. I colori rosacei, sapete che se è possibile, questa domenica si consiglia l'uso dei paramenti color rosa, proprio perché il viola dell'atteta si stempera quasi in quel bianco, in quell'oro, no? Che è il colore della festa, che è il colore della pienezza, no? Della vita cristiana. La gioia è un vocabolo che viene direttamente dalla risurrezione. Abbiamo detto è il dono dello Spirito. Le donne recatasi al sepolcro con timore e gioia grande, dice Matteo 28, versetto 8. E Paolo ai Galati, capitolo 5, versetti 22 e 23, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace. Dunque, gioire nel Signore risorto, in modo perenne e permanente. E lo ripete, rallegratevi, è il motivo, il Signore è vicino, ovvero è qui. E lo abbiamo già esplicitato quando parlando dell'avvento abbiamo detto, non è soltanto l'avvento non richiama una venuta, ma anche una presenza, uno stare in mezzo, con, in rispetto a quel nome che il Signore ha voluto. Un nome è un fare di Dio che l'Evangelista Matteo specialmente considera come uno degli elementi importanti, no, del suo Evangelo. Infatti c'è una sorta di inclusione nell'Evangelo di Matteo. Noi abbiamo l'Emmanuele, quando l'angelo parla del nome da dare a questo figlio, e la conclusione di Matteo al capitolo 28, io sarò sempre con voi, il Dio con noi. Quindi questo stare vicino è desiderio del Signore, è la nostra gioia. Noi lo attendiamo e Lui con noi ci prepara a questo incontro definitivo. Ora, certamente noi guardiamo anche al Natale, no? E tuttavia dobbiamo tenere sempre presente il senso escatologico di questa venuta e di questa presenza, che è indipendente da qualsiasi altra festività. Pur tenendo presente, no, la festa del Natale, tuttavia teniamo ancora più presente questo rimando a l'incontro, lo stare pienamente con il Signore. Abbiamo accennato alla preghiera di colletta, la prima. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Dunque, vedete come l'eucologia ci introduce alla celebrazione dei divini misteri. La venuta del Salvatore, questa venuta, è annuncio di liberazione, la prima lettura, la fine dell'esilio, e salvezza, le guarigioni dell'Evangelo, e anche l'Apostolo Giacomo, nella seconda lettura, manifesta questa gioia che deve caratterizzare la vita cristiana. Una gioia però che si sperimenta pienamente in quella umiltà che è la piena disponibilità ad accogliere la salvezza di Dio, quella beatitudine, beati gli umili in quanto allo spirito, no? Quei poveri in spirito, che commentando quel testo abbiamo definito proprio la piena disponibilità ad accogliere senza nessuna riserva l'amore di Dio, la sua volontà, in quella comunione profonda. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. La gioia allora sperimentata da chi è disponibile alla salvezza, contrariamente a quanto accade per i superbi e i potenti del mondo, incapaci di condividere, di donarsi. Il mondo infatti conosce il piacere ma non la gioia, e abbiamo detto che la gioia scaturisce dal rinnegamento dei nostri egoismi. L'amore è quello vero, è quello che si dà, non quello che si pretende o si piega ai nostri desideri. Un dono di Dio per un cuore che sa accogliere il dono, l'amore di Dio. Il canto all'Evangelo riprende un celebre testo del capitolo 61 di Isaia. Siamo in quello che è chiamato il trito, il terzo Isaia, no? Sapete che il libro di Isaia già dal XVIII secolo era concepito come tre grossi blocchi. Il profeta Isaia, che ha dato origine nell'VIII secolo, ha una predicazione e ha degli oracoli, poi una scuola che a lui si richiama, no, e che ha continuato per ben due secoli questo pensiero, questa fedeltà alla parola di Dio. Che cosa preannuncia questo celebre testo? Un testo che viene usato nella messa crismale, è citato anche nella predicazione di Gesù nella sinagoga, Luca capitolo 4. Lo Spirito del Signore riposa, cioè dimora perennemente sul re messianico, per la sua divina missione, per quella redenzione universale che consiste nell'annuncio dell'Evangelo a tutti, soprattutto ai poveri, che ne hanno diritto, poiché ancora le beatitudini ci ricordano che dei poveri è il regno dei cieli. Perciò il re messianico che viene con lo Spirito Santo è dunque il regno di Dio in mezzo agli uomini, un regno che porta con sé come conseguenza per gli uomini quel giubileo biblico dello Spirito Santo che è la totale remissione dei peccati. E occorre qui ricordare che il canto all'Evangelo, noi abitualmente, no, racchiudiamo il versetto con il canto dell'Alleluia. Ecco, è un'inclusione, e l'Alleluia, lodate Dio, è un imperativo innico che saluta e acclama questo dono dello Spirito Santo del Padre sul Figlio, come massima opera di quella economia divina che Dio ha realizzato. Ma qualche cenno sulla prima lettura. Il profeta Isaia, capitolo 35, ci presenta un brano splendido di speranza, di luce. Il deserto, la steppa fioriranno, dice, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Isaia è davvero un grande profeta, dalle capacità poetiche molto eleganti. Un incredibile annuncio che il profeta rivolge a un popolo abbattuto e sfiduciato, perché sta vivendo la dolorosa prigionia, la deportazione babilonese ha spento nel cuore di Israele la speranza e la gioia, e il profeta allora vuole far rinascere tutto questo. A uomini oppressi dalla sofferenza e dal timore, dal dubbio, dallo smarrimento, ecco la parola di speranza, richiama alla vita con un'audace promessa. Ecco, dice, coraggio, non temete, versetto 4, ecco, il vostro Dio giunge la vendetta e la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. E dunque, salvati, torneranno a Sion cantando quella gioia che sarà indistruttibile, perché il dolore è ormai cancellato per sempre. È davvero audace la profezia di questo profeta. In un momento drammatico, l'Assiria è la potenza che sta sconvolgendo la vita dell'Oriente nell'VIII secolo. Ma il profeta, che aveva già preannunciato la rovina di questa potenza, come puntualmente avverrà in tempi lunghi certamente da parte dell'uomo, noi purtroppo non apprezziamo il linguaggio profetico perché a tempi lunghi. Noi siamo limitati perché abbiamo una visione ristretta, un presente estremamente ridotto, no? Che vogliamo risolvere immediatamente. Il profeta invece ha una visione più ampia del presente e di una salvezza che viene, e l'ampiezza del suo sguardo gli rende possibile vedere l'agire di Dio. Invece chi è concentrato, no, su spazi e tempi ristretti non vede nient'altro di ciò che pretende di vedere e non vede. Venuta del Signore dunque, il Signore che è con il suo popolo, che non deve ricorrere ad alleanze umane che a nulla valgono, come quella che era stata prima, beh, qui certo Israele del nord, Israele del sud avevano usato politiche diverse, vassallaggio con la Siria, ribellione, ma alla fine tutto era finito male. Le alleanze umane, i pensieri umani non valgono a nulla, l'unico aiuto è in Dio, se è accolto con fiducia, egli porterà soccorso. Per questo, attraverso il Re giusto, lo Spirito del Signore scenderà su tutto il popolo. Egli, infatti, è il baluardo invincibile per Gerusalemme, che lo difenderà e lo libererà da ogni nemico. Dunque, simboli e poesia si intrecciano in questo inno del profeta Isaia. Piccola cosa di fronte alla potenza assiria, di fronte alle altre potenze. Il profeta annuncia il coraggio, l'esortazione, non temete, dice. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Vedete come sono vive queste immagini? Ci sono momenti, no? Anche noi, in cui siamo delusi prostrati, e questo si rispecchia anche fisicamente, in una debolezza quasi, ci si trascina stancamente, senza avere la forza di opporsi a ciò che ci sta crollando addosso. Dunque, in questa situazione, il Signore ha preparato una via sacra, e qui rientrano un po' quei versetti tagliuzzati dalla liturgia, un sentiero, una strada che è chiamata via santa, perché è il Signore che la costruisce. Nessun impuro la percorrerà, sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Dunque, Israele, ma è chiaro che poi qui possiamo rivedere una salvezza che va al di là da quella di cui sta parlando il profeta. E la salvezza è la liberazione dal peccato di tutta l'umanità, che percorre la strada tracciata dal Signore, da Cristo. Per questo i volti brilleranno per la gioia, per l'esultanza. Non vi sarà dolore né gemito, perché il Signore guarirà ogni malattia, ogni fragilità. E anche il Salmo responsoriale fa pregare l'Assemblea con il Salmo 145, un allel mattutino, fa parte di quel gruppo di salmi finali, dal 144 al 150, no? Una mirabile chiusura dostologica, è un canto di lode del Salterio, in cui si proclama: vieni, Signore, a salvarci. E questo canto, no? È un invito continuo per quella venuta del Signore che porta la salvezza. Ma leggiamo la nostra pagina evangelica. Siamo al capitolo 11 di Matteo, in quella che possiamo chiamare la sezione narrativa di Matteo. Voi sapete che Matteo è costituito da discorsi, quindi siamo dopo il discorso missionario, in quella sezione in cui si narra i fatti, le azioni che Gesù compie. E subito dopo seguirà la cosiddetta, il capitolo 13, con il discorso parabolico, in parabole, dove Matteo racchiude molte parabole, alcune esclusive. Questa sezione narrativa, costituito da due capitoli, che ci danno un quadro di quella che è la reazione provocata dai discorsi di Gesù, da ciò che egli poi compie. E allora, se vogliamo un po' individuare una struttura, certamente c'è sorpresa e impazienza in Giovanni Battista, il nostro bravo. Giovanni è sorpreso. Beh, noi domenica scorsa le letture nella liturgia sono state sostituite da quelle della festa dell'Immacolata Concezione di Maria, ma noi abbiamo letto i testi, ricordiamo i testi della seconda domenica di Avvento, e Giovanni parlava di un Dio che arriva, per cui convertitevi, la scure è pronta alla radice a tagliare. E voi sapete che un albero Se si tagliano le radici, muore definitivamente. Finché rimangono le radici, germoglia ancora. Giovanni vive con impazienza questa venuta, questo desiderio, ma si accorge che i tempi sono più lunghi, anzi è diverso da come lui aveva pensato. Poi, continuando la lettura, almeno i versetti 20-24 del capitolo 11, così come i primi 14 versetti del capitolo 12, fino a quasi tutto il capitolo 12, c'è una crescente ostilità da parte dei rappresentanti del giudaismo ufficiale, un'incredulità nelle città della Galilea, abbiamo le dispute sul riposo del sabato, la grave accusa, no, di essere un indemoniato, quando dice scaccia i demoni perché è lui un indemoniato, ma dice un uomo, come dice, un regno diviso in se stesso non rimane in piedi, mi contraddite. In questa numerosa, no, e a diverse sfumature tra l'impazienza, la sorpresa e l'ostilità e l'incredulità, c'è la docile accettazione da parte degli umili e dei semplici. Il capitolo 11, infatti, ai versetti 25-30, porta l'esultanza di Gesù: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Perché sì, sono i piccoli, gli umili, i semplici, che accolgono la sua parola e lo seguono. Dunque, in questo brano, noi siamo in una situazione in cui la predicazione di Gesù è stretta, La si vuole condizionare, modificare o annullare addirittura, tanto che Gesù cambierà al capitolo 13 il suo modo di parlare, usando quel genere parabolico che non è nascondere, ma un mezzo che vuole superare questa difficoltà che hanno gli uomini ad accogliere la parola di Dio. La preoccupazione di Gesù non è per se stesso, ma è per l'altro che si preclude con la sua durezza. Vedete, anche umanamente, no? Noi quando vogliamo aiutare qualcuno sperimentiamo che il primo da convincere è quello che vogliamo aiutare. Spesso c'è una chiusura, una opposizione ad essere aiutati. Quando si vive un'esperienza drammatica, no? Inizialmente si pensa di fare tutto da sé, no? C'è una classe di, c'è un percorso più o meno uguale. All'inizio non ho bisogno di aiuto, posso fare da solo, sono adulto e vaccinato, no? Si dice. Poi c'è la negazione, la rabbia, che tentano di spostare la nostra attenzione, la nostra, il nostro pensiero, da ciò che veramente ci colpisce ad altro. E quindi la fatica maggiore, quando si vuole aiutare qualcuno, è superare questi momenti, no? Quindi Gesù non cambia per paura, ma per aiutare chi è duro di cuore, chi non lo vuole ascoltare. La parabola del resto ci richiama, no? Come figura geometrica, una curva. Si parte da un punto e chi ha calcolato la parabola sa dove voleva andare a colpire, no? Scavalcando una difesa, un ostacolo. La parabola è accattivante perché è un racconto che coinvolge, che affascina, e allora si ascolta. E alla fine ci si accorge che ci si è talmente immedesimati, no? Che addirittura si finisce per dare un giudizio anche su se stessi. Ricordate Davide e Nathan? Davide ha ucciso Uria. Ha preso la moglie di quest'uomo. Nathan gli racconta la storia di un ricco che ha un gregge numerosissimo, però vuole la pecora di un povero. E Davide dice: ma è indegno, quest'uomo merita una punizione. E Nathan gli dice: sei tu quell'uomo, tu avevi un harem, no? E invece di scegliere, hai scelto la moglie di quest'uomo, l'unica moglie che aveva. Vedi un po' tu. Quindi, comprendiamo allora il valore, no, della parabola. Ma ritorniamo al nostro brano. Siamo dunque in una zona intermedia tra una proclamazione del messaggio evangelico chiaro ed aperto, come era stato il discorso delle beatitudini, quello missionario, a quello che poi sarà quello parabolico. Nel nostro brano distinguiamo la domanda di Giovanni Battista e la testimonianza che Gesù gli rende. Gesù alla domanda, lo vedremo, ma in genere Gesù non risponde mai direttamente, con un sì o con un no. Ma aiuta l'interlocutore a comprendere da sé, a trovare la risposta. Da notare anche una particolare e stretta corrispondenza tra il racconto di Matteo e Luca, anche se ci sono delle omissioni o delle aggiunte da parte di Luca, no? E delle omissioni da parte di Matteo, i due racconti sono fortemente uniti. Recuperando dunque la continuità delle domeniche d'Avvento interrotte dalla solennità dell'Immacolata Concezione, la seconda domenica ha narrato di Giovanni Battista che preannuncia ed elogia colui che viene per la divina missione. Questa terza domenica narra che colui che viene, no, con i segni potenti dello Spirito Santo, tesse invece l'elogio di Giovanni Battista. Versetto 1. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Il versetto è stato riso dalla parte liturgica, ma ha un suo valore, perché la fine del discorso missionario è segnato da un verbo importante. Lo ritroviamo anche negli altri discorsi, il verbo teleo. Matteo non ha fatto nessun accenno al ritorno degli apostoli che erano stati mandati in missione, ma li fa comparire a fianco di Gesù. Ma questo non ci meraviglia, perché i Vangeli non sono una cronaca degli avvenimenti, no? Ma una lettura teologica, abbiamo detto. Il recupero del versetto 1 ci ricorda che questa sezione narrativa è idealmente racchiusa da questo invio in missione e dunque quale accoglienza gli viene rivolta. Quindi il versetto 1 ci permette di legare, no? Il nostro brano come accoglienza per quell'invio in missione che Gesù ha effettuato. Versetto 2. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere di Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? A riflettere, è curiosa questa domanda, no? Giovanni è in prigione, sente parlare di Gesù, che egli stesso aveva preannunciato domenica scorsa. Così manda i suoi discepoli. Ora, è difficile spiegare le ragioni per cui Giovanni pone questo interrogativo. Certamente sappiamo che le relazioni tra Giovanni e i suoi discepoli, Gesù e i suoi discepoli, sono un po' incerte. Ci sono stati anche un po' di problemi di, come dire, comunione, no? Tra questi due gruppi. Spesso si vive in maniera rigida questa appartenenza. Ora, non ci sono motivi sufficienti per far pensare che la domanda di Giovanni non sia un sincero desiderio di conoscere l'opera di Gesù o un invito ad una chiara confessione di messianicità a favore di un pubblico più vasto. Così, per esempio, sono dell'idea Sant'Agostino, Ilario, Crisostomo, che interpretano la domanda di Giovanni Battista come un espediente per indurre i suoi discepoli. Giovanni si rende conto che i suoi sono un po' resti a seguire Gesù, e allora, mandandoli, no? In un certo qual modo li affida e spinge Gesù a dire chiaramente, no? Che è lui che devono seguire perché lui è il Messia. Giovanni è l'amico dello sposo, non è lo sposo, non è il Messia. Basandoci dunque sulle scarse informazioni, possiamo congetturare che la forte accentuazione del giudizio escatologico che la predicazione di Giovanni aveva non apparisse così chiaramente in quella di Gesù, e questo lasciava Giovanni un po' perplesso. Quindi abbiamo diverse possibilità, quando non si ha la possibilità di interrogare, no? Il testimone diretto, è chiaro che si fanno delle ipotesi. E come sempre le ipotesi sono ampie. Quindi un tentativo di affidare e di favorire il passaggio del suo gruppo a quello di Gesù e anche quello di comprendere o di favorire, no? Una esplicitazione della messianicità di Gesù. Colui che deve venire, in greco ercomenos, no? Di per sé è un titolo messianico. Lo stesso Giovanni Battista lo aveva presentato in questo modo. Per questo risultano un po' paradossali, no? Le sue parole, queste domande. L'ideale messianico di Giovanni, no? Era caratterizzato dal purificatore, colui che sarebbe venuto ad abbattere gli alberi sterili, a battezzare con il fuoco, l'inflessibile giudice finale. Ora pensate, quest'uomo è in prigione. Le prigioni allora erano più squallide, no? Di quanto siano adesso. Matteo dà la notizia dell'imprigionamento al capitolo 4 e poi al capitolo 14 ci parlerà della sua morte in prigione. Giovanni constata che l'opera di Gesù non realizza l'idea che egli ha del Messia. Appare ai suoi occhi eccessivamente dimesso, quasi eccessivamente cauto nel manifestarsi al popolo, no? Un po' come un segreto messianico, no? Che colpisce duramente l'attesa ansiosa di Giovanni, che invece si aspetta imposizione quasi straordinaria, senza Giovanni è austero e privo di qualsiasi diplomazia, no? Ma è vero comunque, non è falso. Non accetta un comportamento che non sia come il suo, in certo senso. Poi lo colpisce anche la freddezza, l'ostilità con cui il messaggio di Gesù è accolto, in contrasto con quello che il popolo, se avesse saputo, avrebbe fatto, no? Qui il popolo fa un po' la figura infantile, nel senso che bisogna, stimolarlo, no? Per renderlo attivo. Quasi sembra incapace di avere un'iniziativa propria. La domanda, dunque, e l'ipotesi che abbiamo fatto, ci spingono a considerarla come una richiesta, una richiesta di testimonianza. Giovanni manda più discepoli proprio perché questa testimonianza, secondo la legge, era valida su più testimoni, no? Levitico, capitolo 7, ci ricorda almeno due che abbiano visto e sentito. Rendono valida una testimonianza. Giovanni era in prigione, probabilmente la fortezza di Macheronte, un luogo inespugnabile a 1120 metri di altezza, che insieme a Masada sarà una delle roccaforti dei ribelli durante la rivolta giudaica del 63-73 d.C., che i romani comunque conquistarono. A fatica, ma ce la fecero. Qual è la risposta di Gesù? Versetto 4. Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. Gesù, abbiamo detto, non dà una risposta diretta, ma l'obliquità della risposta si rivela più efficace perché fa parlare i fatti. Non dice semplicemente: guardatevi intorno, cosa vedete? I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, gli lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano. Ai poveri è annunciato l'Evangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Matteo parla di opere che vengono a conoscenza del Battista. Luca ha un generico tutte queste cose, no? La risposta di Gesù nel nella Bibbia di Gerusalemme, per esempio, è in corsivo segno di una citazione, Isaia 26, no? E vi accorgerete che alcune cose sono della citazione, altre sono state aggiunte, ma le esamineremo. Matteo ha una lista di segni o miracoli operati alla presenza dei discepoli di Giovanni. Gesù dice riferite, ovvero date testimonianza nuova di ciò che voi udite e vedete. Notate il comando è all'imperativo auristo, il vedere e l'udire è al presente, e il presente è il tempo della realtà, un'azione che si svolge ora, ma che continua, perché sempre il Signore salva. E quali sono i prodigi operati ieri ed oggi? Notate sempre il tempo presente, i ciechi riacquistano la vista. Ed è una citazione. Gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, non sono in corsivo. I sordi odono, i morti risuscitano, corsivo. Ai poveri è annunciato l'Evangelo. Queste coppie di prodigi che quasi, noi non lo leggiamo nella versione aramaica, la citazione, c'è quasi un'assonanza, no? Un ritmo, una rima. Un testo denso, il versetto 4 e 5. Il Messia guarisce, rivelandosi il servo che ha assunto le nostre infermità e si è caricato dei nostri mali. A quello che era l'annuncio profetico si aggiunge la iniziativa del Signore, che è più grande di quella che era stata annunciata. Perché abbiamo detto, accanto ai ciechi ci sono gli zoppi e i lebbrosi, accanto ai sordi, ai morti, tutti i poveri ricevono l'annuncio dell'Evangelo. Quindi c'è una continuità con quanto era stato annunciato, ma una continuità che si apre, più grande. L'evangelizzazione dei poveri, no? È stata annunciata dai profeti, ma è l'opera perenne della Chiesa. E Gesù, il Messia, compie tutti i gesti tipici del tempo messianico. E dunque, concludiamo, non si deve aspettare nessuno. È arrivato. Ecco la risposta. Piena. Completa, veramente gioiosa, se vogliamo rimanere nel tema di questa domenica. E a conclusione la beatitudine, versetto 6, beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Una beatitudine che supera anche il caso singolo di Giovanni Battista, diventando di valore generale, perché non soltanto Giovanni, ma anche l'opinione pubblica si aspettava un Messia trionfale. Il Messia avrebbe liberato Israele dall'oppressione romana, quindi si aspettavano un nuovo Davide che con la spada vi avrebbe liberato. Ma non è così. La liberazione, ecco perché gli uomini guardano ad una liberazione del presente, no? Senza preoccuparsi di quello che avverrà dopo. La liberazione di Gesù libera nel presente e per sempre. Quindi non un intervento limitato e da riattuare, ma la libertà del Signore è una libertà piena, che se accolta non ha più bisogno di essere ancora ripresa. La beatitudine è per chi non ha motivo di scandalo per l'aspetto dimesso dell'opera di Gesù, perché è un serio ostacolo quello di un immaginario che noi ci costituiamo, perché ci impedisce di vedere la verità che abbiamo dinanzi. È il solito problema, no? Noi non vediamo ciò che abbiamo di fronte, ma cerchiamo di vedere ciò che vogliamo, desideriamo. Ma i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Alto, no? È la parola, il pensiero di Dio. Lo scandalo è l'insidia, è la pietra, no? Lievemente, che fa inciampare, che ti fa cadere. Qui l'espressione ci aiuterà poi in quel proseguio in cui anche gli stessi familiari di Gesù, insieme ai farisei, che ripeto, sono i più vicini a Gesù nella ricerca sincera che avevano, no, di servire il Signore. Loro stessi hanno motivo di scandalo. Non è in sé, diranno i parenti. È fuori di sé. È impazzito, potremmo dire, no? Questo è il... E dunque Gesù spiega, e lo farà poi per mezzo di parabole, perché si rende conto delle perplessità che Giovanni ed altri hanno nei suoi confronti e soprattutto del suo modo di agire. I versetti 7 e 10, una seconda parte legata a ciò che abbiamo detto, ma soltanto per l'argomento, si delinea la figura morale del Battista. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. La figura del Battista, figura e missione che ricordano quella di Elia, lo dirà anche Gesù, quell'Elia che doveva venire è venuto, ed è Giovanni. Elia era il profeta forte, no? Tutto d'un pezzo, diremmo oggi, che si erge contro gli avversari di Dio, i 400 sacerdoti di Baal che lui affronta, no? Senza paura. Anche se poi pure lui stesso, no? Dovrà ricredersi, perché l'esperienza dell'Oreb gli insegnerà che Dio è nel rumore di un silenzio sottile, o venticello leggero, come traduce, ma l'espressione letterale è molto più ricca, nel silenzio di un rumore sottile, che è uno simbolo di per sé, se è silenzio non è rumore, ma non è nel vento impetuoso, non è nel fuoco, non è nel terremoto. E Elia si è presentato così, presenta un Dio tremendo. Vedete la fine che fanno i sacerdoti di Baal. Gesù dunque rende testimonianza al Battista, rivolgendo delle domande che non si aspettano risposta di per sé, no? Perché almeno le prime due sono, hanno come contenuto una negazione, quando dice: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? No. Un uomo vestito con abiti di lusso? No. Pelle di cammello, una cintura ai fianchi, insomma, pelle di cammello, non è cashmere, Era la vecchia maglia di lana che faceva grattare i nostri nonni, bisnonni, no? Poi si sono inventati la dual, quella lana fuori e cotone dentro, poi hanno capito che se cardavano meglio il cotone, la lana, la cosa riusciva più morbida, no? E la figura del Battista è ruvida, è carta vetrata nel comportamento e anche nel vestiario, no? Era proprio in perfetta testimonianza, non c'era contraddizione. Dunque un invito a farli riflettere, ancora vedete si applica il criterio di far giungere alla scoperta, alla risposta, no? La persona, senza dargli. Sappiamo che ciò che si conquista con fatica rimane. È un po' come a scuola, sì. L'insegnante deve avviare allo studio, no? Ma non si può sostituire lo studio, perché quello che si conquista con fatica rimane, quello che invece dopo un po' si dimentica. Anche l'ascolto durante la lezione è importante, no? Ma se questo poi non viene fissato attraverso lo studio, dopo un po' si dimentica. Battista non era certamente una canna mossa dal vento, ma un inflessibile difensore della giustizia contro i prepotenti. Non ti è lecito prendere in moglie quella di tuo fratello, dirà. È così anche razze di vipere, ricordate. Convertitevi. I profeti hanno sempre messo in luce le contraddizioni degli uomini nella vita presente. Per questo hanno fatto tutti la brutta fine. Chi racconta favole non corre rischi, perché in fondo non urta la sensibilità, o quando l'altro se l'accorge è ormai lontano, no? Mentre invece il profeta, tu sei quell'uomo. Il peccato è messo dinanzi agli occhi e non fa piacere a nessuno, no? Che si dovessi di essere ripresi, che si faccia luce sulle proprie debolezze. Alcuni pensano che qui ci sia una allusione a Erode, ricco, morbide vesti, festaiolo, il povero Battista perderà la vita in una festa, no? Un po' aveva bevuto, un po' voleva farsi bello con le signore e i suoi amici ricchi, e allora cede, no? A tagliare la testa a Giovanni Battista. E poi alcuni hanno notato che nelle monete che Erode Antipa aveva coniato in occasione della fondazione di Tiberiade, siamo intorno al 19 d.C., c'era il simbolo di una canna. E dunque, no? Dice, mica siete andati a vedere Erode, il Battista è diverso. Versetto 10, egli è colui del quale sta scritto, qui siamo di fronte a un passivo della divinità, è il Signore. Dio ha fatto scrivere di lui, che cosa? Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. E qui si parla di Gesù, Messia, e del Battista, messaggero, araldo del Messia. Trovando ancora conferma nella predicazione che aveva fatto Giovanni Battista e in ciò che Gesù ha appena detto. Anche qui si usano citazioni, una combinazione di Malachia ed Esodo, e questa citazione prepara il campo a quella esplicita dichiarazione che Gesù farà di Giovanni, l'Elia che doveva venire, Matteo 11,14. Il versetto 11, che conclude la nostra pericope, in verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. E qui un testo difficile, no? Perché si afferma la grandezza di Giovanni Battista e poi si dice che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande. Insomma. Ora, qui forse, alcuni hanno pensato subito ad una polemica, no? Ma forse una spiegazione molto umana, no? Sappiamo della difficoltà tra i discepoli del Battista e quelli di Gesù, no? Ma questa, come dire, non ha prove, non ha testimonianze, no? Che possano sostenere questa dichiarazione. Innanzitutto notiamo la solennità dell'affermazione di Gesù. Amen, in verità. In genere, nelle parole dei profeti e della Chiesa, è riferito a ciò che precede. Parola del Signore, no? Oracolo del Signore, a conclusione di ciò che si dice. Mentre Gesù afferma io vi dico, precede le parole che sta per dire, capite? Mentre tutti gli altri dicono la parola e poi dicono questa è parola di Dio, è oracolo del Signore, Gesù invece vi dice io vi dico, è Lui il Signore. Qui si afferma esplicitamente ancora il suo essere Messia, che impartisce l'insegnamento con solennità, con autonomia ed autorità, autorevolezza. Tutti lo usano. Matteo più di tutti, ben 30 volte. Marco 12, Luca 5, Giovanni 25. In forma raddoppiata. Amen, amen. In verità vi dico. Il detto di Gesù suppone che Giovanni appartiene a un diverso periodo della storia della salvezza. Come dire, Giovanni è il più grande personaggio che chiude una storia antica, ma con Gesù inizia una nuova epoca, dove il più piccolo chi è? Ora, il più piccolo che diminuisce il Battista, no? Dice, è il più piccolo del regno, nel regno dei cieli. E chi è colui che è nel regno dei cieli, è venuto dal regno dei cieli e ritorna nel regno dei cieli? È Gesù, che si è fatto piccolo, assumendo la forma di schiavo e servendo tutti fino alla morte di croce. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Filippesi, capitolo 2, versetti 6 e seguenti. Egli è il figlio di Dio nato da donna, e tutti coloro che si lasceranno assimiliare a Gesù, in quella piccolezza, no? Che è l'umiltà, la rinuncia, il consegnarsi totalmente nelle mani di Dio, affidandosi, no? Senza riserve, ebbene, questo rende grandi, perché il modello a cui loro fanno riferimento è il più grande, è il Signore. Il Signore stesso, infatti, dice, chi osserva la legge di Dio è grande nel regno. Chi si lascia fare bambino è il più grande nel regno dei cieli. Se non ritornerete come bambini, non di età, ma come il bambino che si affida all'adulto. Capitolo 18, versetto 4. Dunque il centro è Cristo. E tutto deriva mediante Lui dal Padre, che dona lo Spirito, e tutto ritorna al Padre mediante Cristo con il dono dello Spirito. Per questo la seconda preghiera di colletta, e chiudo, ci fa pregare. Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore, il nostro cammino incontro a colui che viene, e fa che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con rendimento di grazie l'Evangelo della gioia. Per Cristo nostro Signore.